Sia lodato Gesù Cristo. Prima di tutto abbiamo bisogno di capire perché la festa dell'Epifania è centrale nel mistero del Natale. Torniamo indietro, torniamo alla nascita di Gesù e guardiamo il contesto. Dio nasce nascondendosi, proprio si impegna a non lasciare nessun segno particolare della sua venuta. Intanto i genitori, è il caso di dire che sono eterodiretti. È l'imperatore Cesare Augusto che indice il censimento ed è il governatore della Siria, Quirinio, che lo attua. E il censimento non è solo una questione amministrativa, è una questione sì amministrativa ma economica. Come sempre i romani sono ben organizzati, rifanno il censimento di tutti gli abitanti dell'impero per appioppare loro le tasse. Roma esce da un secolo di guerra civile, un secolo, Vi ricorderete il primo triumvirato, quello di Giulio Cesare, il secondo quello di Cesare Ottaviano, che poi diventa il primo imperatore, un secolo di guerra civile. La nazione era veramente seduta per terra da tanti punti di vista, compreso quello economico. Ed ecco queste due piccole formichine, Maria e Giuseppe, notate, sta per nascere il figlio di Dio, il salvatore del mondo, eppure clop, 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 sono costrette da Nazareth ad andare a Betlemme, 100 chilometri, perché l'imperatore ha indetto un censimento e il governatore della provincia romana della terra di Israele lo sta realizzando. Poi il resto vi è più facile da ricordare. Arrivano fuori tempo massimo, si direbbe, non trovano posto per loro nell'albergo, vanno a finire in un alloggio di fortuna, tant'è che Maria, la madre del Salvatore, partorisce in una stalla. Il bambino viene deposto in una mangiatoia, forse il luogo più pulito e più caldo della stalla stessa. Nessuno si accorge di nulla. Mi direte, non è vero, ci sono i pastori. Già, ma i pastori chi erano? Nella scala sociale erano quelli in fondo. Non riuscivano ad essere, oggi diremmo, praticanti e osservanti della vita di preghiera e liturgica della comunità. Non sono lontani da Gerusalemme, Betlemme non è lontana da Gerusalemme, ma la vita del pastore a quei tempi soprattutto era una vita legata alle greggi. Non le possono lasciare. Di notte c'è il pericolo degli animali che possono depredare il gregge, di giorno c'è il pericolo di chi ruba. È a loro che i pastori, è a loro che gli angeli dicono: oggi vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Anzi, se avete un secondo di pazienza, dato che il libro è lo stesso, vado a prendere le parole esatte. Ma l'angelo disse loro: non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. È ai pastori che viene data notizia, ma per capire meglio è quello che viene dopo che può aiutare ancora più. Questo per voi il segno, noi diremmo troverete qualcuno che protegge il Salvatore, troverete delle persone eccezionali, di tutto, no. Questo per voi il segno, troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E in effetti, vi ricordate, arrivano alla stalla di Betlemme e sono loro che avvertono gli altri. Questo non è un bambino qualunque e gli altri non ci hanno visto niente di eccezionale. Anzi, voi donne, per favore, se avete figli, tornate al momento del vostro parto. Tutti quelli che hanno saputo del fatto, povera donna, ma tu guarda se quel tizio lontano ha costretto questa donna, per di più è il primo suo parto, a doverlo vivere in queste condizioni così disagiate. Le altre donne, ma le altre donne sono quelle che hanno partorito prima di lei e almeno sanno cosa succede e la aiutano, la sostengono, la aiutano. Conclusione. Quanta sfortuna, però meno male, è andato tutto bene, il bambino è bello, sta bene. Tutto qui. No, non è così. Questo bimbo è il Messia. Ce lo hanno detto gli angeli e ci hanno anche detto che il segno è un bimbo avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E vi ricorderete la conclusione. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. C'è un'altra reazione importantissima, è quella di Maria. Maria da parte sua conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questo è il Natale, secondo Luca. È un Natale in cui varrebbe la spesa capire quello che succede lì. Mi avrete visto durante le feste del Natale chiamare i bambini del catechismo e andare a vedere dov'è il luogo di questo paesino in cui Gesù nasce. È in un angolo. Non lo vede nessuno, si nasconde. Ecco, Dio viene a noi nascondendosi. In Matteo, no, in Matteo è tutt'altro il racconto. Matteo ci dice che Gesù nasce a Betlemme e non spiega nient'altro. Si mette nei panni di tre magi, magis in latino vuol dire più, di tre personaggi piuttosto di una certa levatura in tutti i sensi, compresa quella economica, perché vengono da Oriente, da lontano, e seguono una stella, quindi anche culturale. Sono persone abituate a scrutare i cieli. E sentite, dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti per adorarlo. E qui succede tutto quello che avete sentito. Erode, che è un re fantoccio, però è attaccato al potere in un modo tale che gli studiosi, gli storici di allora dicono che alla reggia di Erode era meglio nascere tra i porci del suo porcile che tra i figli, perché i porci non li toccava, perché erano animali immondi. I figli li ha fatti fuori tutti. Qualcuno si salva, ma sono una minoranza. Ha paura. È nato il re dei Giudei. E vi ricorderete, manderà i suoi soldati a uccidere tutti i bambini sotto i 2 anni, perché i magi, dopo essere andati ad adorare il Salvatore, non passano più da lui. I capi del Tempio, perché allora Erode cosa fa? Riunisce tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, tutte le persone più importanti e più preparate da un punto di vista religioso, e si informa da loro sul luogo dove doveva nascere il Cristo. E quelli gli rispondono, ma con calma, con sicurezza, senza nessuna fatica, a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta secoli prima. Tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Erode chiama i magi, gli dice loro di andare a Betlemme e si raccomanda: andate, informatevi accuratamente sul bambino. Quando l'avrete trovato, fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Non ha nessuna intenzione di adorarlo, ha intenzione di eliminarlo. Tant'è però, essi partono, la stella che avevano visto spuntare riappare in cielo e li precede, giunge e si ferma sul luogo dove si trova il bambino e gli offrono in dono oro, incenso e mirra, che sono doni particolarmente significativi. L'oro era il dono per i re, l'incenso è misteriosissimo perché l'incenso veniva soprattutto usato per le divinità, quindi in un qualche modo riconoscono in lui, nel nato bimbo di Betlemme, il figlio di Dio. La mirra era una sostanza preziosissima che si usava come cosmetico, ma soprattutto che si usava per onorare i cadaveri. Trovano Maria, il bambino, si prostrano, lo adorano, gli offrono i loro doni, poi avvertiti in sogno non passano più da Erode e per altra strada tornano alle loro patrie. Dio si manifesta come? Come luce del mondo. A chi? A chi lo cerca? Non fosse altro perché stanno a ascoltare il cielo, ma soprattutto perché si accollano un lungo cammino di ricerca. Per chi è? Non per gli abitanti di Gerusalemme o i membri del popolo eletto, per i lontani. Nei magi c'è l'umanità intera. Ecco allora il nome Epifania, dal greco manifestazione. Dio si manifesta. Vi vedo attenti, non voglio stancarvi, anche se mi rendo conto che magari queste cose non le avete presenti, perché noi dall'altare forse accenniamo a queste cose molto, molto poco. Ma ecco, Dio viene per nascondersi. Poi il massimo nascondimento sarà là. Perché trovatemi un modo peggiore per essere il figlio di Dio che viene a salvare il mondo. E però risorgerà. Capite allora che abbiamo tutto un cammino da fare. Ecco il senso del presepe, ma non come coreografia o folklore, no, come meditazione. Questo è un presepe che a me piace tanto, proprio perché mette la natività di Cristo dove deve stare, in un angolo. Ed ecco la necessità di contemplare il bambino. Sì, perché i bambini sono bambini. Noi purtroppo ne abbiamo pochi e almeno a parole li trattiamo come dei piccoli personaggi. Di fatto il nostro mondo no. Voi sapete che le prime grandi vittime della guerra, insieme alle donne, sono tutti i minori. Il nostro è un mondo che sta comportandosi nei confronti delle nuove generazioni in modi terribili, terribili. Ecco, cosa vuol dire per noi? Dove ti cercherò, Signore? Tanto ti cercherò come luce per me. Tu non sei colui che ha il dito per aria per condannarmi o per giudicarmi. Tu ti fai piccolo e ti riveli a chi ti cerca, a chi è in cammino, e tu ti riveli per tutti. Stamattina mi è successo un funerale un po' particolare. Non erano di questa parrocchia, evidentemente gli addetti delle pompe funebri non sapevano a chi affidare sto funerale. Hanno preso il mio numero a caso, mi hanno trovato e mi hanno rifilato sto funerale. Allora, lui argentino, 56 anni, morto per cirrosi, c'era la chiesa piena di latinoamericani. Avevo dei dubbi terribili che molti non mi capissero neppure tra i più anziani. C'erano due o tre generazioni di latinoamericani. E allora mi sono detto, parla loro nel modo più semplice e più consolante possibile. Perché questi sono stranieri, sono figli di nessuno. Prima del funerale viene la signora e mi dice, ma le devo dare dei soldi? Dico, no. Poi ho aggiunto, certo, se me li desse li prendo, perché altrimenti davo l'impressione di chi. E alla fine è venuta più di una persona a dirmi, grazie per le buone parole che ci ha detto. Cristo si manifesta così. E non vi parlo di me perché io sia meglio di voi, ma manco per sogno. Ci ho messo del bello e del buono per capire cosa dovevo fare stamattina durante il funerale. Ma tutti noi siamo chiamati a metterci in ricerca. E Cristo è luce, luce del mondo. Luce che illumina, consola, incoraggia, mette in cammino. Luce che ci porta ad incontrare il Salvatore del mondo. Grazie della vostra attenzione.